Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta in questo giovedì 14 giugno. Benvenuti da parte di Lucas Duran al microfono, di Rino Micocci in console e in regia da parte di Eva Rorman e Maria Serena Tullio, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che si occupa di solidarietà, di cooperazione internazionale e che oggi torna a parlare, dopo ormai oltre un anno, di CIES. CIES è il Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo, che si occupa di progetti in particolare legati all'immigrazione, alla mediazione culturale, alla educazione, alla globalità e all'intercultura. Parleremo proprio tra poco anche della storia, un minimo inquadreremo il CIES e soprattutto torneremo a parlare di alcuni progetti sono in corso d'opera e per alcuni possiamo anche parlare di bilanci, altri che sono proprio in lancio in questo periodo. Cercheremo di capire meglio che cosa fa il CIES, in particolare in termini di mediazione culturale, ma innanzitutto diamo il benvenuto alle nostre due ospiti qui in studio, Paola Berbeglia, responsabile area educazione e cultura del CIES, e Anita Ceraso, responsabile settore mediazione culturale, evidentemente sempre del CIES. Buongiorno Paola.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno Anita.
Buongiorno a tutti.
Così io mi sono impappinato, così abbiamo subito tranquillizzato le nostre ospiti che magari avevano paura del microfono. Ecco, il conduttore si è impappinato, quindi a questo punto si possono anche impappinare le nostre ospiti. E è uno scherzo, una battuta, invece non è uno scherzo né una battuta quanto ci diranno Paola Berbeglia ed Anita Ceraso sulle attività del CIES. Prima però di entrare nello specifico, allora cerchiamo di capire meglio che cosa sia effettivamente il CIES, al di là della sigla Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo, e diamo la parola per questo a Paola Berbeglia.
Allora, il CIES prima di tutto è un'organizzazione non governativa, quindi è un ente senza scopo di lucro che lavora per diffondere la solidarietà nel mondo, e in questo senso ha tre settori principali di attività, come appunto veniva detto poc'anzi, e parte proprio dalle attività di cooperazione allo sviluppo. Infatti nasce su iniziativa di un gruppo di educatori in affiancamento alla lotta contro l'apartheid a suo tempo in Sudafrica, prima ovviamente che venisse, diciamo, sanata la situazione. Da lì si è partiti per un'attività invece di educazione, perché chiaramente nel legame dell'interdipendenza tra nord e sud è impensabile agire in una zona del mondo, e ancor più oggi con la globalizzazione, senza poi avere degli effetti su questo nostro mondo occidentale. E quindi si è cominciato a lavorare nelle scuole per diffondere appunto questo tema della solidarietà e dei meccanismi che effettivamente rendono il mondo un unico pianeta per tutti. Da lì, quindi da attività legate alle scuole, ai ragazzi in particolare, si è andato anche all'attività di formazione degli insegnanti, che è un'attività molto presente a tutt'oggi nel CIES. Il CIES infatti è un ente che è riconosciuto come ente di formazione dal Ministero dell'Istruzione, ormai è il suo, diciamo, sesto anno da questo punto di vista, con attività a carattere nazionale. E proprio su questo tema ha iniziato a sviluppare anche, lasciando lo spazio e la testimonianza a persone che sulla propria pelle avevano vissuto questi effetti della globalizzazione, spostandosi come flusso migratorio dai paesi del sud o dell'est verso i nostri, iniziando appunto col settore della mediazione culturale.
Ecco, queste sono le parole di Paola Berbeglia per descrivere per quanto possibile una storia che ha oltre 20 anni di vita. CIES nasce nel 1983, agisce naturalmente in Italia ma anche in molti paesi, in particolare sud del mondo, come si suol dire ormai, quindi comunque anche a livello internazionale. Una delle attività che proprio in questo periodo è in corso d'opera e sta, diciamo, per essere lanciata a livello effettivo, riguarda i CPT e CDA, i centri di permanenza temporanea e centri d'accoglienza, spesso noti, in particolare i primi, alle cronache, perché sono i centri dove poi arrivano, vengono diciamo portati coloro che sbarcano spesso sulle coste, in particolare del sud d'Italia. Spesso situazioni drammatiche, persone che chiaramente, come adesso ci dirà Anita Cerasa, non sanno nemmeno dove stanno arrivando, qual è la loro situazione. Ecco, per aiutare queste persone diciamo a trovare un minimo di punti di riferimento, il CIES ha pensato, in collaborazione, se non erro, con il Ministero dell'Interno, diciamo, formare dei mediatori culturali. Allora, questo è un minimo di introduzione, ma lascio subito la parola ad Anita Ceraso per spiegarci bene, ecco, come è nata l'idea e come poi avete portato avanti il progetto.
Dunque, quello che stiamo per realizzare perché ancora non siamo partiti, attualmente abbiamo soltanto effettuato la prima fase di formazione dei mediatori culturali, è un progetto che vede impegnati i mediatori culturali in alcune sedi, è un progetto pilota, in alcune sedi dove sono presenti i centri di accoglienza e i centri di identificazione. In particolare saremo a Foggia, a Crotone e a Caltanissetta. Cosa faremo lì? Faremo attività di mediazione culturale con persone adeguatamente formate, adeguatamente specializzate a questo ruolo e che avranno il compito di collaborare con il personale che gestisce questi centri di accoglienza. Parliamo di centri di accoglienza perché questo è un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno, in particolare dal Dipartimento delle Libertà Civili per l'Immigrazione, che gestisce questi centri, queste strutture. Il mediatore è una figura, come dire, polivalente, che si presta a collaborare con le varie figure che ruotano all'interno di un centro di accoglienza. Dietro la parola accoglienza si possono elencare tante attività che vanno dalla consulenza legale, che vanno dal supporto psicologico, che vanno anche ad attività ludico-ricreative per impegnare le persone che sono gli ospiti che sono presenti in queste strutture.
Tra l'altro, ecco, sottolineiamo la parola accoglienza. Proprio in questo periodo, mi spiegava Anita Ceraso prima di entrare in collegamento diretto, i centri di permanenza temporanea, proprio come definizione, stanno perdendo terreno. Anche c'è stata la relazione di Mistura, magari ne parlerà meglio proprio adesso Anita Ceraso, e mi sembra che i centri di accoglienza stiano diventando il punto di riferimento, il modello. E in che cosa allora si caratterizzano e si differenziano soprattutto i centri di accoglienza rispetto ai centri di permanenza temporanea?
Ma sicuramente il termine accoglienza è quello che fa la differenza. Ora, le indicazioni che la relazione De Mistura, che la commissione Staffan De Mistura ha dato, è quella di leggere questi luoghi in un'ottica evolutiva e trasformativa. Quindi quello che abbiamo sempre letto e sentito, un po' il centro di detenzione in qualche modo, sta scomparendo. Ormai si dà sempre più spazio invece a strutture dove le persone hanno la possibilità di conoscere anche quello che tutto il sistema Paese Italia può offrire, perché come dicevi tu prima in apertura, molte persone arrivano e non sanno neanche dove sono, quindi è compito di chi è presente nei primissimi momenti di sbarco e di arrivo spiegare anche dove siamo, cosa questo luogo può offrire a queste persone. Quindi sempre di più spazio all'accoglienza, sempre meno a una struttura chiusa e protetta.
Ecco, su cosa puntate voi proprio nella formazione? Quali sono le principali caratteristiche che cercate proprio di passare a chi formate, quindi ai futuri mediatori culturali, a coloro che in questo momento magari si stanno preparando per andare, come ci ricordavi, a Caltanissetta, Crotone e Foggia?
Esattamente. Ma sicuramente ormai una pluridecennale esperienza del CIES nella formazione di mediatori ha permesso anche di focalizzare quali sono le aree principali della formazione. Sicuramente dobbiamo conoscere molto bene i luoghi dove stiamo andando. Quindi sempre di più oggi anche la nostra progettazione come ONG è orientata più a trovare un'area di specializzazione piuttosto che di prima formazione. Specializzazione vuol dire in questi luoghi conoscere molto bene le tematiche legate alla comunicazione interculturale. Significa conoscere bene questo sistema paese, quindi normativa, legislazione, avere conoscenza anche di tutto il movimento dei flussi migratori, anche della varietà, perché noi sappiamo che l'utenza cambia in continuazione, quindi anche il mediatore deve essere pronto a cambiare veste, non solo rispetto all'operatore, ma anche rispetto all'utente che trova.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda le caratteristiche principali del mediatore culturale. Abbiamo parlato centri permanenza temporanea, centri d'accoglienza, quindi una realtà che riguarda coloro che arrivano nel nostro paese. Il CIES, peraltro, avremo modo anche di parlare di un ulteriore progetto che aveva già trovato spazio qui in radio tra poco, però voglio ancora rimanere con Anita Ceraso, perché se è vero che il CIES si occupa anche di persone naturalmente che vengono dal di fuori, è presente sempre per queste persone, però proprio anche in altre strutture come per esempio ospedali, e parlo specificamente dell'ospedale Forlanini a Roma. Ecco, lì c'è un'esperienza che ormai va avanti da alcuni anni e che quindi, al contrario di quella che abbiamo appena descritto, che è una esperienza in fase diciamo così di lancio, così anche se in maniera impropria definita così, possiamo già parlare di un piccolo bilancio da poter fare rispetto al Forlanini. Ecco, che cosa è avvenuto in questi 5 anni, che cosa avete cercato di ottenere al Forlanini?
Noi attualmente continuiamo ad essere, grazie anche alla lungimiranza, lo voglio dire, della dottoressa Boggio, che è la responsabile dell'SPDC del Forlanini, del servizio psichiatrico diagnosi e cura. Siamo ormai da tanti anni con il servizio di mediazione, e di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo prevalentemente di assistere l'equipe psichiatrica, quindi assistenti sociali, psicologi e psichiatri, durante il trattamento di cura dei malati psichiatrici. Il nostro intervento è un intervento che si caratterizza non soltanto per la mediazione linguistica, in questo caso, che potrebbe facilmente, anche se non mi piace fare questa equivalenza, però è più assimilabile alla figura dell'interprete, ma la portata forte dell'intervento nel servizio psichiatrico è proprio la dimensione culturale. Perché la sofferenza, l'immagine della cura, la percezione del medico in quanto persona che cura cambia notevolmente, il rapporto medico-paziente cambia notevolmente di paese in paese. Quindi è estremamente importante avere una persona che provenga dalle stesse realtà, che parli la stessa lingua e che si metta a disposizione di entrambe le persone per permettere che la cura possa avvenire.
Tra l'altro, ecco, questo tipo di figura che in qualche modo il CIES contribuisce a creare, quindi ad affiancare a persone come quelle che ci ha appena descritto Anita Ceraso, si trovano in situazioni di difficoltà, aiuta anche il personale italiano a comprendere meglio le culture, cioè crea anche quel ponte che magari in altri tempi non c'era, che quindi magari veniva semplicemente, cioè l'esterno, lo straniero veniva magari visto dal personale come un corpo estraneo, negativo. Ecco, in questo senso c'è un'attenzione anche al personale, a far capire al personale stesso all'interno medico che, diciamo, aiutare un po' a creare questo ponte?
Io credo che il successo di questa esperienza, che continua fortunatamente, nasca proprio anche da questo, perché è partito il progetto anche con incontri di formazione condivisi da tutta l'equipe degli operatori. Quindi abbiamo potuto costruire veramente una modalità di lavoro insieme. Abbiamo condiviso gli obiettivi della mediazione, abbiamo condiviso gli obiettivi anche di una formazione al tema interculturale, un po' anche i grandi temi di cui parlava Paola e di cui il CIES si fa portavoce da tanti anni. È proprio grazie a questo che si è potuto creare un ponte di collaborazione a più punti di riferimento: l'operatore, l'utente, il paziente e il mediatore stesso.
Ecco, vediamo che quindi il CIES ha un ampio spettro di azione. Ecco, abbiamo visto il CPT, CDA, il Forlanini, e con Paola Berbeglia, prima di toccare e capire anche come sta procedendo un progetto, come ripeto, di cui avevamo già parlato qui in radio, volevo chiedere anche l'importanza delle scuole. So che voi fate molta attività diciamo così, di sensibilizzazione all'interno delle scuole. Ecco, qual è la reazione? Come porti avanti questo tipo di impegno?
Dunque, le scuole toccate intanto sono scuole di ogni ordine e grado, quindi questo continuiamo a ritenerlo un fatto importante. Parlo per esempio di iniziative legate a delle mostre che basano sul gioco di ruolo la propria efficacia, quindi invertendo per i bambini anche già a livello della scuola dell'infanzia, quindi livelli normalmente non toccati sui piani della sensibilizzazione, invertendo il ruolo appunto del bambino con il migrante, quindi permettendo a loro di giocare anche una parte più fragile, più debole in giochi collettivi, fanno sì che i bambini in qualche modo crescano con questa attenzione alla diversità, che sicuramente è un tema di ricchezza, ma è anche un tema di accoglienza, ancora una volta, come dicevamo sopra. Quindi sì, la nostra attività sulle scuole appunto va da questi target, diciamo, piccoli fino agli insegnanti. Ci troviamo in una condizione particolare in questo momento di lavoro anche con l'educazione non formale, cioè ci stiamo occupando di giovani che hanno diciamo difficoltà di dispersione scolastica prioritariamente, perché sono per esempio ragazzi ricongiunti o ragazzi che hanno problemi con adozione, insomma ragazzi che frequentano le strade, tanto per dire, con i quali stiamo cercando di utilizzare dei metodi invece legati all'arte, alla musica, alla danza. Quindi utilizzando questi sistemi proprio di educazione non formale per riavvicinarli comunque ad un percorso formativo che deve proseguire.
Che tipo di reazione fin qui avete ottenuto? Ecco, interessata, indifferente, ostile?
No, sicuramente molto interessata, sicuramente anche nelle sue modalità differenti, cioè quando andiamo sul tra virgolette porta a porta, le classi e gli insegnanti sono attenti e continuano a chiedere interventi negli anni, ma abbiamo anche tutto un grosso parco di contatti che vengono dalle scuole che hanno appunto visitato le mostre, i giochi di ruolo di cui negli anni ci siamo serviti proprio per sensibilizzare, che sono costituiti tranquillamente da una decina di migliaia di persone, quindi come vedi, diciamo, è un patrimonio proprio spesso e stabile all'interno del nostro ente.
Tra l'altro infatti il CS in questo senso ha organizzato importanti mostre proprio per cercare di avvicinare e rendere, cioè anche in una forma interattiva un po', no? Questo è stato uno dei punti fermi per il CS, quella l'interattività rispetto alle mostre proposte.
Assolutamente, infatti parliamo, diciamo, un po' impropriamente di mostre, esatto, si sì. Immaginano vetrine e bacheche, esatto. Invece si trattano di animatori che, interpretando dei giochi di ruolo, fanno sentire il visitatore veramente al centro dell'azione scenica e quindi lo fanno sentire. Abbiamo ultimamente per esempio fatto una mostra sul commercio equo e solidale in cui i bambini che entravano erano una banana o un chicco di cacao o un pallone e diciamo nel momento in cui veniva costruita questa azione erano a sua volta i produttori sfruttati oppure anche i prodotti stessi che viaggiavano ed erano esclusi rispetto ai prodotti normali commerciali, insomma.
Infatti questo noi abbiamo dato a suo tempo anche spazio proprio a questo tipo che impropriamente abbiamo definito di mostre, proprio perché abbiamo colto l'importanza che questi appuntamenti hanno avuto e c'è stato anche un riscontro positivo da parte degli ascoltatori, cioè persone che poi sono andate a vedere effettivamente hanno capito in qualche modo il senso di quell'appuntamento. Veniamo adesso con Paola Berbelli a parlare di quello che già più volte ho anticipato, fare un po' il punto di un progetto che riguarda poi tra l'altro la radio. Noi siamo qui in radio, quindi ci fa anche piacere parlare di un progetto, di un percorso didattico in qualche modo, che era particolarmente indirizzato a una categoria specifica, in questo caso le lavoratrici badanti di lingua rumena. Allora chiedo a Paola innanzitutto di riassumere quello che era il senso del progetto, che tra l'altro ha un nome molto carino, l'Alera, progetto L'Alera, e farne un po' un bilancio, quali sono i punti positivi e se ci sono anche dei punti, diciamo così, che potrebbero essere migliorati.
Allora, intanto L'Alera vuol dire Language Learning by Radio, quindi chiaramente imposta sulla radio come un mezzo povero, ma del classico dell'educazione a distanza, la sua capacità di grande diffusione. Quindi l'idea in sé non è stata nulla d'eccezionale, se non il fatto che proprio la radio trovasse un sistema di diffusione nelle case, normalmente non impedisse alle persone di continuare a lavorare, fare le proprie attività e nello stesso tempo fosse in grado di far apprendere l'italiano. Ricordo semplicemente che è un percorso che in maniera proprio prototipica di modello è stato cofinanziato dal programma Leonardo da Vinci dell'Unione Europea e si rivolge praticamente ad un'elevazione dal livello A1, che è il livello minimale di base nel Common Framework of Languages in Europe, che è praticamente il sistema comune di valutazione, ecco, della competenza linguistica in Europa, da un livello A1, che è il livello minimo, verso un livello A2.
In soldoni, diciamo, è proprio, ecco, insegnare la lingua italiana a coloro che magari sono, in questo caso in particolare, lavoratrici romene, chiamate badanti per lo più, che avranno modo di o hanno modo di lavorare in Italia, giusto?
Senz'altro. Adesso siamo al punto in cui le trasmissioni sono state prodotte sia in Italia che in Romania, e se dovessi identificare una possibilità di miglioramento da questo punto di vista, direi che è stato proprio sperimentato in una maniera pilota in un circuito non così allargato sul piano radiofonico, il circuito di Stranieri in Italia, che ringraziamo tuttora per averci ospitato.
E noi conosciamo bene, assolutamente.
E però chiaramente nel momento in cui si allarga l'ampiezza di questo progetto, ci aspettiamo che si allarghi anche l'audience, facendo partecipare radio come Radio Vaticana, visto che ci siamo dentro, che hanno chiaramente un audience molto più ampia e quindi un target di riferimento più ampio ancora, perché abbiamo visto che l'efficacia è reale, e quindi ci aspettiamo di poter terminare il percorso e poterlo produrre e diffondere nelle radio.
E di sicuro Paola Berbeglia conosce bene i tempi radiofonici, è riuscita a condensare in poco tempo gli aspetti positivi e anche problematici, o magari dove si possono sperare sicuramente dei miglioramenti. Il messaggio credo che sia ben arrivato. In conclusione voglio ricordare, magari lo può dire ulteriormente Anita Cerasso, ecco, coloro che sono interessati o saranno interessati magari a partecipare a corsi per mediatori culturali, per esempio, ecco, che cosa si devono aspettare? Si mettono in contatto con voi? Come c'è un calendario? Come funziona?
Funziona semplicemente, basta presentarsi al nostro ufficio, che è in via Merulana 198, oppure chiamare i nostri numeri, collegarsi con il nostro sito, presentare un curriculum e chiedere un appuntamento. Faranno un colloquio con qualcuno del settore della mediazione. Appena le iniziative partono, verranno contattati.
E tra l'altro vi invito a proprio visitare il sito internet del CIES, che è molto semplice, le www.cies.it. Sono ben chiari lì anche i progetti, le iniziative già realizzate, quelle in corso di realizzazione. Voglio anche lasciare il numero telefonico, il centralino è lo 06 77264611, come diceva Anita Ceraso. Per chi è a Roma, in via Merulana 198 c'è proprio la sede del CIES, www.cies.it. Non sarà, credo, l'ultima volta che il CIES sarà presente con noi. Innanzitutto voglio ringraziare le nostre ospiti che sono venute qui in diretta, Anita Ceraso e Paola Berbeglia del CIES, appunto, e farle tanti auguri naturalmente per il loro impegno e il loro lavoro. E per quanto riguarda me, Lucas Duran, l'appuntamento è a giovedì prossimo con magari Il mondo com'è, come potrebbe essere. La puntata di oggi la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le 3w.105live.radiovaticana.org. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friendship.